Dicembre 1979. L'Aniello La Valle, al Centro di Cultura Proletaria della Magliana, tiene un'assemblea su con gli strumenti di morte si difende la pace.
Con strumenti di guerra si difende la pace? Era questo il tema di un dibattito svoltosi alla Magliana, Roma, il 12 dicembre 1979. Interveniva il senatore Daniele La Valle e dal suo intervento riportiamo i tratti più importanti.
Prima di tutto vorrei dire che la prima contestazione che noi abbiamo fatto al governo è stata proprio sul metodo con cui questa decisione è stata presa. E proprio su questa sorta di fatto compiuto di fronte a cui noi ci siamo trovati nel momento in cui, come risultava dall'esposizione del Presidente del Consiglio, non c'era un governo che veniva, per così dire, a prendere consiglio in Parlamento, un governo che veniva a porre di fronte al Parlamento una serie di opzioni possibili, di alternative, nel momento stesso in cui queste alternative dovevano essere discusse prima che venisse presa una decisione. Ma in realtà il governo è venuto a presentare una decisione già perfezionata, già presa, non lasciando nessuno spazio reale di interloquire, di porre condizioni, di porre, diciamo, delle sfumature o dei cambiamenti nella decisione presa. Diverso sarebbe stato se non ieri o l'altro ieri, cioè alla vigilia immediata della riunione di Bruxelles, ma nel momento stesso in cui il problema veniva posto, e quindi 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, nel momento stesso in cui andava formandosi l'opinione che doveva poi sfociare in una decisione, diverso sarebbe stato se in quel momento il governo fosse venuto in Parlamento a porre la questione e a decidere insieme col Parlamento una questione che per il nostro paese è di così grande rilievo. Devo dire che c'erano anche gli strumenti parlamentari per fare questo, perché non fosse altro che per le 3 interrogazioni presentate al Senato dal generale Pasti, anche prima che la questione dei missili nucleari di teatro in Europa venisse alla luce dell'opinione pubblica, ancor prima per le notizie che egli aveva e per le cose che si profilavano, Pasti aveva chiamato il governo in Parlamento a riferire su questo argomento, ma il governo non è venuto, è venuto solo all'ultimo momento. Anzi, nella fase della decisione, il governo ha agito con una sorta di solitudine, nel senso che non ha minimamente, diciamo, socializzato, per così dire, la sua decisione, almeno almeno in sede italiana. Sì, ci sono stati molti incontri, ci sono state molte conversazioni che il governo ha avuto con esponenti stranieri. Ci è stato detto che si è parlato di questo con la signora Thatcher, con Lord Carrington, se ne è parlato col cancelliere Schmidt, col premier olandese, con Karamanlis, con Giscard d'Estaing. Ma in realtà, ecco, l'interlocutore principale che doveva essere il popolo italiano attraverso le sue rappresentanze parlamentari è stato chiamato in causa solo all'ultimo momento. E nel momento in cui è stato chiamato in causa il Parlamento, come dicevo, l'unica chance che gli si è offerta non è stata nemmeno quella di dire sì o no ai missili, ma di dire semplicemente sì o no al governo, cioè un governo che aveva preso questa decisione, se avesse ancora o no la fiducia del Parlamento. Quindi è chiaro che questo è già il primo aspetto, diciamo, grave della cosa. Naturalmente non è che si contesti ciò che il governo ha rivendicato, vale a dire la competenza costituzionale, la competenza istituzionale del governo a prendere questa decisione che, come dicevo prima, è una decisione dell'esecutivo. Però ci sono decisioni e decisioni dell'esecutivo, ci sono decisioni importanti, decisioni meno importanti, decisioni di lunga portata, decisioni di minore portata, decisioni che riguardano solamente il tempo immediato e decisioni che investono per lunghissimo termine i destini del paese. E ora io credo che questa sia una decisione che non è una decisione di ordinaria amministrazione, una decisione di piccolo momento, ma una decisione che investe durevolmente il destino del nostro paese. Ed è anche piuttosto singolare che un governo così precario, come voi sapete, come quello che oggi è in carica, un governo sottoposto alla condizione dissolvente del governo democristiano, perché di dissolvenze ce ne sono tante di questi tempi nella vita politica italiana, un governo senza vera maggioranza, un governo che spesso non è in grado di prendere decisioni anche minori, quelle che riguardano i controllori di volo, quelle che riguardano gli approvvigionamenti energetici, eccetera, appaia poi invece così sicuro e deciso di sé di fronte a una decisione così importante. Ora, certo, dal punto di vista costituzionale il governo aveva questi poteri, ma la Costituzione non è solamente forma, la Costituzione è forma e sostanza e la forma è al servizio della sostanza. Da un punto di vista formale, certo, il governo poteva prendere questa decisione, ma la sostanza della Costituzione che cos'è? E la sostanza della Costituzione si ritrova nei primi 12 articoli della Carta, che culminano, come sapete, in quell'articolo 11 della Carta Costituzionale, in cui si afferma solennemente che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E allora è chiaro che una decisione che certamente, certo non è una decisione di guerra, ma è una decisione che serve comunque a fare eventualmente una guerra, una decisione che entra, diciamo, nel quadro di queste alternative supreme di fronte a cui si può trovare un popolo, e beh, non è una decisione così puramente esecutiva, ma è una decisione in cui veramente in gioco l'immagine e l'identità di un popolo, né è in gioco il destino, non solo per una generazione, ma forse per molte generazioni, e quindi quantomeno è una decisione che richiederebbe, proprio secondo la sostanza della Costituzione, un largo e diretto coinvolgimento della coscienza popolare. Dovrebbe essere una decisione non presa in tempi così ristretti come è stata presa, ma soprattutto, e quello che è più importante, dovrebbe essere una decisione di cui fossero chiari tutti i termini e di cui la gente avesse avuto la possibilità di avere una documentazione completa al di fuori della grande congiura di mistificazione che c'è stata anche nella stampa e anche in certa stampa di sinistra nei o che si proclama di sinistra nei confronti di questo tema. Perché in realtà quello che è mancato è stata veramente la percezione a livello di opinione pubblica di quale fosse veramente la natura della questione da decidere, di quale fosse veramente il nocciolo del problema. E allora io proprio vorrei dire qual è il nocciolo del problema. E il nocciolo del problema consiste essenzialmente, non come qualcuno ha detto, nella decisione di confermare o revocare l'adesione al patto atlantico, non è di questo che si discute, non è di questo che si discute. L'Italia aderisce al patto atlantico e il decidere o no di mettere i missili è una cosa diversa che decidere o no di restare nel patto atlantico. Così non si tratta neanche di decidere se ospitare o no sul nostro territorio delle armi nucleari americane, perché queste già ci sono, non è una novità. Noi abbiamo forse da 1500 a 2000 testate nucleari nel nostro territorio, nel nostro paese. Sono presenti queste testate nucleari sotto forma di mine atomiche, sotto forma di missili atomici antiaerei, oppure sotto forma di testate nucleari che gli aerei che fanno, americani che fanno scalo nelle basi in Italia possono portare. Quindi il problema non è di decidere oggi per la prima volta di accogliere o non accogliere armi nucleari. La nostra appartenenza alla NATO già comporta questo tipo, diciamo, di servizio, così se si può dire, che noi prestiamo all'alleanza. Noi abbiamo già delle armi nucleari in Italia. Ma qual è allora invece la differenza di fondo, la novità, la differenza qualitativa di questi missili che si vogliono ora impiantare? Qual è la differenza qualitativa tra le vecchie armi e le nuove armi che ora dovrebbero essere messe? La differenza qualitativa qual è? È che mentre i missili NATO, finora installati su basi terrestri europee, non erano in grado di colpire il territorio sovietico, perché avevano una gittata molto limitata, al massimo di 300 o 400 miglia, e proprio per questa impossibilità fisica di colpire il territorio di una delle due grandi potenze, di colpire il territorio sovietico, erano considerati missili tattici e non strategici, perché l'unica differenza che poi questi esperti di cose militari, questi generali riescono a formulare quando devono fare queste distinzioni di carattere terminologico, qual è la distinzione tra tattico e strategico? Tattico è quello che non può colpire una delle due grandi potenze, e strategica invece è quell'arma che può colpire o gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica. Quindi l'unica ragione per cui armi nucleari terribilmente distruttive come quelle che già erano in Europa erano però tattiche o di teatro e non strategiche, era il fatto che avevano un limite intrinseco che consisteva nel non poter colpire direttamente il territorio dell'Unione Sovietica. E invece la novità è che questi nuovi missili balistici e di crociera che ci vengono offerti sono invece predisposti, per la loro caratteristica e per la loro gittata, sono predisposti per colpire in profondità il territorio sovietico e naturalmente quello di altri paesi europei che sono ancora più vicini. E allora, se vogliamo essere così chiari anche alla portata, diciamo, della comprensione immediata di qualunque persona dotata di ragione, ecco, per essere chiari, che cosa vuol dire questa differenza? Vuol dire che se fino ad oggi sul nostro territorio erano stanziate, ad esempio, delle mine atomiche, la cui funzione è di essere messe sul terreno e quindi impedire eventualmente l'ingresso nel territorio nazionale di un eventuale esercito invasore, oppure missili atomici antiaerei, i quali sono destinati a contrastare un'offesa aerea che effettivamente arrivi sul nostro territorio, e quindi erano armi per loro natura, e voglio dire, al di là di qualsiasi decisione umana, per la loro stessa caratteristica, erano armi chiaramente difensive e che non potevano avere nessuna altra caratteristica se non quella di essere armi difensive, queste armi, diciamo, schierate proprio sul territorio, su basi insediate sul suolo italiano. Invece, con i Pershing e con i Cruise, noi acquistiamo la nuova, che non c'era prima, la nuova capacità teorica, ma quindi anche pratica, di colpire qualunque obiettivo, da Varsavia a Praga, da Leningrado a Mosca. Certo, noi possiamo dire, ma questi missili in realtà noi ce li mettiamo, ma poi nessuno pensa che in effetti debbano essere lanciati, che nessuno pensa che veramente si debbano far partire questi missili per fare delle città di Europa altrettante Hiroshima. Però qui il problema non è così semplice. Certo, l'auspicio che le armi una volta messe non partano, naturalmente lo possiamo avere tutti. Però, insomma, che cosa è stato detto quando alcuni sostenevano, vabbè, insomma, diciamo che intanto le si fabbrichino queste armi e poi dopo, semmai decideremo dopo se mettere o meno. E beh, cosa ha risposto il ministro della difesa americano Brown di fronte a questo tentativo europeo così un po' di rinviare in fondo l'amaro calice? E Brown ha detto no, no, le due cose sono strettamente connesse, se i missili si costruiscono poi dopo si devono installare, perché noi non possiamo costruire dei missili che poi dopo non vengono installati. E quindi ha negato qualsiasi distinzione possibile tra il costruire i missili e l'installarli. E quindi c'è una logica, nella logica dei pianificatori militari, naturalmente delle armi si costruiscono solo se poi si possono schierare, se si possono impiantare. E tutti si sono fermati qui. Ma andiamo avanti in questa logica. E nella logica dei pianificatori militari, Se è vero che c'è un passaggio necessario tra il costruire delle armi e lo schierarle, c'è anche un altro passaggio che non dicono ma è reale, e cioè il passaggio per cui dopo che le armi sono schierate eventualmente possono essere impiegate. Perché se si escludesse in via di principio che queste armi fossero veramente impiegate, allora verrebbe meno anche la logica dello schierarle e verrebbe meno anche la logica del costruirle. Quindi non possiamo prendere solamente un momento di questo passaggio, dobbiamo prendere tutti i momenti di questo passaggio, il costruirli, il metterli e eventualmente il lanciarli. E allora quindi non possiamo noi trincerarci dietro alla speranza o all'auspicio che sì, vabbè, adesso noi i missili li mettiamo, però non partiranno. Certo, speriamo che non partiranno, ma il solo fatto che noi ospitiamo sul nostro territorio queste armi, il solo fatto che quindi almeno teoricamente noi siamo in grado di colpire i paesi europei, cambia la nostra figura in Europa, cambia la nostra identità in Europa. Cambia cioè la percezione che altri popoli europei, d'ora in avanti, avranno tutto il diritto di avere di noi. Perché se prima dal territorio sottoposto alla nostra sovranità non si poteva neppure in ipotesi colpire, ad esempio, Varsavia, è chiaro che da domani lo si potrà. Si potrà colpire Varsavia, si potrà colpire Cracovia, si potrà colpire Praga, si potrà colpire Leningrado, si potrà colpire Mosca. Il problema che io volevo porre era il problema della immagine, il problema della percezione che altri popoli europei d'ora in avanti avranno di noi. Ed è chiaro che se noi schieriamo dei missili americani in Italia, la minaccia è rivolta contro questi popoli europei, contro questi paesi europei che ho nominato e non certamente contro l'Inghilterra o la Francia. Quindi non si tratta di fare una discriminazione tra città e città, preoccuparsi di Varsavia e non preoccuparsi di Londra. Noi ci preoccupiamo di Varsavia perché in questo momento, mettendo queste armi, la nostra, sia pure potenziale e ipotetica offesa, si rivolge contro queste città. Ora, il secondo punto che è importante allora da valutare è questo, e cioè che questa cosa non ha nulla a che fare con l'equilibrio europeo, che è il grande cavallo di battaglia che è stato invece speso largamente in questa polemica. Perché che cosa dice il governo quando viene a proporre questi missili? Cioè noi dobbiamo mettere questi missili in Europa perché in questo modo se scoppia una guerra in Europa si risponde con questi missili, tattici o di teatro, senza dover ricorrere all'ombrello nucleare americano e così si evita l'olocausto nucleare generale, si evita la guerra mondiale nucleare. Io credo che questa sia una contabilità sulla futura guerra nucleare del tutto assurda. Prima di tutto perché una guerra nucleare in Europa in ogni caso è una guerra totale e definitiva per noi, perché è chiaro che una guerra nucleare in Europa spazza via completamente l'Europa. Ma in ogni caso, anche se volessimo preoccuparci invece per un atto di estremo altruismo di fronte al genocidio universale, volessimo preoccuparci del fatto che una guerra nucleare resti limitata all'Europa e non si estenda al resto del mondo, ebbene questa è una illusione assolutamente non valida, perché non si può assolutamente pensare che una guerra nucleare in Europa non sia in quel momento stesso una guerra nucleare generale. E allora io credo che proprio questa è la ragione per cui questa scelta comincia ad assumere proporzioni così gravi e così grandi, per cui mi fa pensare che sia questa in fondo la scelta più grave, più importante di fronte alla quale noi ci siamo trovati da 30 anni a questa parte. Nemmeno la scelta di aderire al Patto Atlantico, nessun'altra scelta che abbiamo fatto in questi 30 anni è una scelta altrettanto grave e importante e gravida di conseguenze come questa. Io credo che invece la posizione corretta, la posizione giusta è di dire che una cosa sono le alleanze a cui un paese appartiene, una cosa è la lealtà che è sempre necessaria, la fermezza che è necessaria nello stare in un'alleanza, e altra cosa è invece decidere l'impianto di queste armi che rappresentano una modificazione essenziale nella strategia dell'alleanza, che mutano il nostro ruolo in una eventuale guerra da tattico in strategico e che rendono le basi situate sul nostro territorio potenzialmente capaci di sferrare non solo un secondo colpo di ritorsione di difesa, ma anche un primo colpo di una guerra preventiva e di attacco. E io penso che sia proprio per questo che alcuni paesi europei non hanno, pur mantenendo una loro adesione, una loro fedeltà all'Alleanza Atlantica, non hanno accettato questo drammatico cambiamento di scenario, questo drammatico cambiamento di ruolo. Perché il Parlamento olandese non ha accettato i missili? Perché il Parlamento belga non ha ancora perfezionato la sua decisione? Ma stasera alla riunione atlantica di Bruxelles ancora non disponevano della decisione del governo belga. Ora, perché questo? Proprio perché non si tratta, diciamo, di semplicemente di onorare un impegno già preso nel momento in cui si aderiva al patto atlantico, ma si tratta di una decisione nuova, impegnativa e che deve essere presa liberamente. E allora cerchiamo adesso di passare a un altro ordine di ragionamenti, e cioè, insomma, se noi vogliamo essere veramente liberi di fare questa scelta, vabbè, la scelta l'ha già fatta il governo, ma come popolo dobbiamo ancora fare questa scelta. Noi dobbiamo cercare di capire quali sono i veri motivi per cui questa scelta ci viene proposta, perché la cosa più misteriosa in tutta questa faccenda è che precisamente i motivi per cui questa cosa ci viene richiesta non sono affatto chiari. Voi sapete qual è il motivo che è stato addotto ufficialmente, che è stato ripetuto dal governo al Parlamento, e qual è stato il motivo che è stato ripetuto in modo assolutamente quasi ossessivo da tutti i mezzi di informazione, ivi compresa la radio e la televisione di Stato. Non c'era una volta che la radio e la televisione parlasse di nuovi missili e che non aggiungesse immediatamente i nuovi missili che servono a rispondere alla nuova minaccia sovietica degli SS-20. Questo è stato, diciamo, l'argomento che è stato usato in modo assolutamente continuo, fino all'ossessione, da tutti i mezzi di comunicazione di massa, giornali, radio, televisione, eccetera. Cioè la ragione sarebbe uno squilibrio che si sarebbe creato in Europa in seguito all'installazione di questi nuovi missili sovietici. Ora, io credo che proprio questo motivo che è stato addotto è, fra tutti i motivi possibili, il meno credibile, e vi dico subito perché. Non nel senso che io neghi che esiste questo nuovo armamento sovietico in Europa, che esista questa nuova, diciamo, generazione di missili sovietici, e nemmeno che io naturalmente abbia nessuna possibile simpatia verso i missili sovietici, e nemmeno approvo che i sovietici cedano a questa logica di una continua rincorsa ad armi sempre più numerose, sempre più sofisticate, e quindi mi sembra che anche per i sovietici sarebbe ormai il tempo di porre non più tanto il problema di un equilibrio di forze, di una parità, di una bilancia così matematica, materiale di armi, ma sarebbe veramente il tempo di riproporre con molta forza il problema di una distensione mondiale, di una ripresa di fiducia tra le potenze perché si possa fare a meno delle armi. Quindi non è per dire no, i missili sovietici non fanno male, invece quelli che sono di qui fanno male. E anzi credo che sia giustissima la richiesta che è stata fatta da tutte le parti qui in Europa, dallo stesso Partito Comunista Italiano, che i sovietici congelino la costruzione di questi nuovi missili, accettino una trattativa in funzione eventualmente di ritirarli. Quindi il problema non è, diciamo, di una difesa delle armi nucleari sovietiche. Il problema non è questo. Il problema però è di dire che questo motivo, che è stato addotto dagli strateghi, dai pianificatori atlantici, dal nostro governo, dai nostri giornali, dalla nostra radio, dalla nostra televisione, questo motivo che starebbe alla base dell'installazione dei nuovi missili è il meno credibile di tutti. E perché? La prima ragione è che questa situazione che oggi viene drammatizzata, secondo cui dal territorio dell'Unione Sovietica si può colpire l'Europa occidentale, mentre invece dal territorio dell'Europa occidentale non si può colpire l'Unione Sovietica fino a quando noi restiamo con missili, come dicevo prima, che hanno una gittata limitata, questa situazione non è nuova, è sempre stato così. Sussisteva anche prima che i sovietici costruissero gli SS-20, perché già prima degli SS-20 i sovietici avevano dei missili, per tutto avevano quelli transcontinentali che possono andare in America, e allora basta abbassare la gittata e cascano in Europa. E poi avevano dei missili di teatro, dei missili tattici, che avevano una gittata sufficiente per colpire tutta l'Europa occidentale, tutta, fino al Portogallo, fino alla Francia, fino a... Quindi non è una novità degli SS-20 sovietici, questa, non è una novità di adesso. E allora se questo è lo squilibrio sul piano europeo, che oggi viene addotto come motivo, beh, questo squilibrio esisteva già prima, anzi c'è sempre stato. E anche se adesso fosse aumentato questo squilibrio perché questi nuovi missili sono più efficienti dei precedenti, però resta il fatto che mai in 30 anni si è mai pensato di risolvere questo squilibrio in Europa, dotando l'Europa di armi nucleari praticamente strategiche come sono quelle che sono rivolte a colpire l'Unione Sovietica. La seconda ragione per cui questo motivo mi pare incredibile è che se fosse vera questa denuncia di una grave inferiorità militare della NATO in Europa, beh, io credo, ognuno naturalmente fa il suo mestiere, i generali fanno il loro, ma io credo che dal punto di vista del mestiere di un generale sarebbe molto strano e molto grave rinviare fino al 1983 il momento in cui questo riequilibrio può essere raggiunto. Perché questo vuol dire dichiarare una inferiorità, documentarla in tutti i modi, dire che siamo più deboli e dare 4 anni all'Unione Sovietica per approfittare di questa superiorità militare. Che cosa sono questi sommergibili americani che stanno nel Mediterraneo? Ogni sommergibile porta 16 tubi lanciamissili, cioè 16 missili. Ma ognuno di questi missili non è un missile solo, è una specie di autobus che porta da 10 a 14 vettori nucleari con testate di 40 chilotoni ciascuna, che possono essere diretti fino a destinazione su obiettivi diversi, su obiettivi distinti. Questo significa, e lo ha detto Carter nel messaggio sullo Stato dell'Unione nel gennaio scorso, che uno solo di questi sommergibili americani, che impegna solo il 2% della totale forza nucleare americana, un solo sommergibile nucleare americano può, con un solo lancio, distruggere più di 200 città sovietiche con bombe aventi ciascuna una potenza nucleare almeno doppia di quella esplosa su Hiroshima e Nagasaki. Quindi se c'è tanta paura di questi SS-20 sovietici, vabbè, facciamo avvicinare un sommergibile nucleare americano, ce n'è d'avanzo, ce n'è d'avanzo. Ma dice Cossiga, no, queste sono armi strategiche, non sono tattiche, noi qui stiamo facendo il conto tra armi tattiche, non tra armi tattiche e strategiche. Ma voi credete che se veramente dovesse scoppiare una guerra nucleare in Europa, prima di dare l'ordine ai sommergibili americani di sparare questi missili, si starebbe a guardare se questi sono tattici o strategici, i sovietici hanno sparato un tattico, allora noi dobbiamo rispondere con un tattico. Non credo che questo sia uno scenario che noi possiamo immaginare in una guerra in Europa. Finché allora usiamo i missili così come le palline del calcolatore a mano, va bene, ma quando si parla invece di guerra non credo che questo possa essere un problema. E allora, se è vero, diciamo, che questo equilibrio si stabilisce tra armi che sono anche classificate in modo diverso dagli stati maggiori, e allora domandiamoci qualche cosa di più, e cioè, insomma, questi nuovi missili destinati all'Europa, ci hanno detto tutti, sarebbero operativi nel 1983. Ma nel 1983 saranno operativi da 3 anni la nuova generazione di sommergibili nucleari americani, che sono i sommergibili Trident, Trident, i quali entrano in servizio nel 1980. Se ne fa uno ogni 8 mesi, per il 1998 dovrebbero esserne già schierati, diciamo, 30. Allora, qual è la caratteristica di questi sommergibili nucleari Trident? Io non sono, come voi potete ben immaginare, un esperto di cose militari, quindi queste cognizioni, questa scienza non è certo una scienza, diciamo, che mi viene da mie competenze personali, però insomma io ho letto qualcosa in questi giorni, e una cosa che ho letto è questo libretto rosso che è intitolato La sindrome da controforza. ed è un libretto, un rapporto scritto da un certo signore americano che si chiama Robert Aldridge. Chi è questo signore americano? E beh, insomma, non è uno l'ultimo che abbia voce in capitolo in queste cose, perché è un ingegnere aeronautico della Lockheed, che si rivede, della Lockheed. Per 15 anni questo ingegnere aeronautico americano ha lavorato nel settore missilistico della Lockheed e ha partecipato ai team che disegnavano i missili Polaris e i missili e le testate multiple con rientro guidato dei missili Poseidon. Quindi è uno che ha lavorato fino a pochi anni fa a fare questi missili di cui stiamo parlando. Quindi non era certo un pacifista, è uno che ha passato la sua vita per 15 anni alla Lockheed a fare missili, a disegnarli e progettarli. 1970. Questo ingegnere è stato messo nel programma Trident, cioè questo programma dei nuovi missili per i nuovi sommergibili americani. E quando ha cominciato a lavorare a questo programma Trident, si è reso conto che queste armi che stava progettando insieme agli altri, per la loro potenza e assoluta precisione, erano ormai armi che per la loro natura erano funzionali almeno potenzialmente a un massiccio attacco nucleare preventivo da primo colpo che non lasciasse all'avversario alcuna possibilità di risposta. E allora il ragionamento che ha fatto Aldrich è questo: se noi stiamo facendo armi così precise che possono distruggere i silos sovietici che ospitano i missili, allora queste armi è chiaro che servono a essere sparate prima che i missili partano. Perché se sono sparate quando i missili sono partiti, non c'è nessun senso di distruggere dei silos di missili sovietici quando sono già vuoti. Allora non sono più armi di risposta, sono armi di attacco. E sulla base di questo ragionamento tecnico-scientifico, tecnico-militare, questo ingegnere si è dimesso nel 73 dalla Lockheed, tra l'altro ha 10 figli, quindi avrà pensato forse anche a loro, e si è messo a lavorare per la pace. Ma voglio dire dei Trident. Intanto il sottomarino. Il sottomarino è, diciamo, un sommergibile che ha una lunghezza pari a due campi di calcio messi uno accanto all'altro, naturalmente per la lunghezza. In immersione sposta una massa d'acqua di 18.700 tonnellate. Ogni sommergibile porta 24 missili Trident. Ogni missile Trident è un autobus che a sua volta può lanciare 17 vettori con testate nucleari da 75 a 100 chilotoni, ciascuna delle quali può essere diretta anche nella fase di rientro nell'atmosfera, perché sono missili che vanno nella stratosfera e rientrano nell'atmosfera e in quel momento vengono guidati fino all'obiettivo. Possono essere guidati fino all'obiettivo designato con precisione assoluta. E allora basta fare una moltiplicazione per sapere che ogni sommergibile può distruggere 408 città o obiettivi militari con una potenza esplosiva pari a 5 volte quella di Hiroshima per ogni testata. E per sapere che l'intera flotta prevista di 30 sommergibili Trident, che come vi ho detto dovrebbe essere completamente schierata nel 1998, potrà lanciare 12.240 di tali vettori nucleari, distruggendo più di 12.000 città in tutto il mondo. Questo è il livello degli armamenti oggi. Questa è la, diciamo, a questa scala si discute di riarmo o di disarmo. Io qui non è che voglio fare del terrorismo nucleare, ma voglio dire che quando noi parliamo di equilibrio in Europa, dobbiamo sapere che ci inseriamo dentro queste grandezze. E siccome se gli americani fanno questo, anche i russi fanno questo, perché naturalmente se il problema è di essere in equilibrio, questi fanno i tagli e quelli faranno qualche altra cosa, allora se noi vogliamo, anche solo per ipotesi, affacciare l'idea di una parità europea nei confronti dell'Unione Sovietica, noi dobbiamo metterci a questa scala di grandezza. Questo è il discorso dell'equilibrio in Europa, cioè chi teorizza un equilibrio che non deve essere solamente quello tra l'America e la Russia, ma deve essere anche un equilibrio tra l'Europa e la Russia, e parla di cose che sono di un ordine di grandezza tale che sono assolutamente impensabili. A meno che non si parli di equilibrio europeo facendo una finzione, cioè vabbè, prendiamo solamente una parte delle armi nucleari sovietiche, diciamo che nei confronti di quelle noi dobbiamo stabilire un equilibrio europeo. Allora prendiamo le armi cosiddette tattiche sovietiche, cioè quelle a media o a corta gittata. Ma questo va bene fino a quando, appunto, come era la situazione precedente, l'Europa resti avendo in mano delle armi solamente tattiche, cioè armi che non possono colpire direttamente il territorio sovietico. Perché quando invece le armi schierate in Europa, se anche le chiamiamo tattiche, arrivano a colpire l'Unione Sovietica, queste armi immediatamente diventano armi strategiche. E perché? Ma perché ovviamente che differenza volete che faccia per l'Unione Sovietica se una testata nucleare di 75-100 chilotoni arriva su Leningrado o su Mosca perché è portata da un euromissile a media gittata stanziato in Italia o in Germania, oppure viene portato da un missile balistico intercontinentale che parte dall'America, oppure da un sommergibile nucleare nel Mediterraneo. Il risultato è evidentemente lo stesso, quindi sono tutte armi strategiche. E allora è chiaro che a questo punto non si può più stabilire un equilibrio tra armi tattiche sovietiche e armi tattiche europee se queste armi diventano in realtà armi strategiche. L'unico modo in cui si potrebbe parlare di un equilibrio a livello europeo sarebbe sul piano degli eserciti convenzionali. Lì sì, se possiamo dire tanti carri armati da una parte, tanti carri armati dall'altra. Ma quando il ministro della difesa americano Brown dice che di fronte a un ingente attacco sovietico con armi convenzionali in Europa, la NATO si riserva di rispondere anche con armi nucleari, a questo punto nemmeno questo equilibrio è più possibile e si passa di nuovo sul piano delle armi nucleari, per il quale l'unico equilibrio possibile è un equilibrio globale. Perciò io credo che né il motivo degli SS20 sovietici, né il motivo di uno squilibrio che esisterebbe in Europa, né il motivo di un equilibrio nucleare a livello europeo sono motivi credibili per la richiesta che ci viene fatta di mettere questi missili. Vorrei dire quale è invece, secondo me, al di là di quelli che possono anche essere stati, diciamo, i motivi più immediati che hanno fatto scattare in modo più immediato questa decisione, io vorrei dire quella che secondo me è la vera ragione di questa decisione di schierare questi nuovi missili. E la vera ragione, io credo che sia questa. E cioè che in realtà in questi ultimi anni e in modo sempre più precipitoso e convulso si è andato consumando e distruggendo quel simulacro di ordine mondiale che bene o male aveva retto negli ultimi 30 anni. Cioè noi abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi anni alla liquidazione di ogni ipotesi razionale di un ordine mondiale fondato sul consenso e abbiamo assistito alla crisi di ogni progetto plausibile di una comunità internazionale a dimensione planetaria. Cioè il problema non è che sia finito un equilibrio militare, ma è finita, cosa che è ancora più grave, ogni filosofia politica adeguata non solo a realizzare, ma perfino a immaginare un sistema controllabile e rassicurante di relazioni mondiali. Cioè direi che nel senso più proprio è la fine della politica. E la fine della politica intesa come politica internazionale, intesa come ipotesi di governabilità del mondo. Come lo abbiamo ridotto, questo mondo non è più governabile. E voi sapete che quando si sono esaurite tutte le risorse della politica, della immaginazione, della fantasia, della volontà politica per ordinare un sistema, una società, allora l'unica fantasia che resta e si eccita è quella delle armi, e lo sappiamo bene in Italia. Nel momento in cui cessa perfino ogni ipotesi di governabilità del paese, la parola passa alle armi, non a caso il giorno dopo della decisione sui missili a Torino abbiamo avuto un salto di qualità nel terrorismo e nella guerriglia terroristica. Le cose sono molto più connesse di quanto non si pensi e probabilmente le radici sono le stesse, cioè c'è una crisi di governabilità, c'è una crisi di pensiero politico, c'è una crisi di volontà di risolvere in termini di ragione e non in termini solamente di contrapposizione, di forza, di violenza, di risolvere in termini di ragione i problemi di una società sia nazionale che internazionale. Sul piano internazionale è chiaro che lo scenario che si è infranto è quello del mondo uscito dalle intese di Yalta successive alla Seconda Guerra Mondiale. Noi sappiamo bene che il sistema di Yalta era un sistema che non ci stava bene, era un sistema che aveva un suo tasso di ingiustizia perché era fondato sulla prevalenza e sul dominio di due grandi potenze. Però è un ordine che nel bene e nel male ha retto per 30 anni e che anche se a costi maggiori di quanto non sarebbe stato necessario, ha permesso, o almeno non è riuscito ad impedire, un possente moto di decolonizzazione e di liberazione in tutto il mondo. Ora questo sistema è finito e oggi il sistema di Yalta è in pezzi ai nostri piedi, come del resto è in pezzi anche il sogno di questa universale egemonia americana, come anche in pezzi, diciamolo per completezza e obiettività, in pezzi anche il mito, come mito, della rivoluzione proletaria mondiale. E allora siamo senza scenari, senza ipotesi, senza filosofie politiche. Nel frattempo entra in scena la Cina con tutta la logica di una nuova politica di potenza. E allora in questo quadro di disordine, di conflitti di potenza, di scarsità di energia, di penuria di pane, di masse affamate, insomma, in questa situazione di grande disordine, è chiaro che la guerra, e anche una guerra nucleare, che finora veniva considerata come impossibile, oggi torna ad essere una ipotesi plausibile, torna ad essere un rischio non più solo teorico. Si comincia a pensare, a pianificare in termini di una guerra non più considerata ipotesi solo astratta e di scuola, ma come un'ipotesi attraverso cui forse l'umanità deve passare. E allora guardate che quando c'è una guerra che non si possa con certezza evitare, allora quella diventa una guerra che a tutti i costi bisogna cercare di vincere. E allora è questa la vera ragione, la vera spiegazione di questa impennata che negli ultimi anni ha avuto la corsa al riarmo e quindi in questo quadro anche questa corsa al riarmo nucleare in Europa. E allora certo che bisogna trattare, bisogna riaprire i dialoghi, i colloqui con l'Unione Sovietica, eccetera. Ma non bisogna solo trattare i Pershing contro gli SS-20, perché questo ormai è del tutto inadeguato. Bisogna trattare per riprendere in mano il bandolo di un possibile ordine mondiale. Ed io credo che di questo possibile ordine mondiale gli assi portanti di un sistema possibile continuano a restare ancora oggi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Io non dico questo perché si debba ritornare a una sorta di bipolarismo, che sappiamo i danni che ha fatto, ma credo che questo bipolarismo debba essere corretto, debba essere articolato, debba essere inverato dalla partecipazione, dal coinvolgimento di tutti i popoli del mondo. Però è anche chiaro che in un momento di grande disordine, in un momento in cui anche i moti di liberazione si esprimono come si esprimono in Iran, come si esprimono altrove, in forme anche così, diciamo, fortemente pericolose, perché sottratte ad ogni diciamo, considerazione del quadro complessivo, del quadro globale, io credo che i due momenti più alti di razionalità che ci sono in questo mondo sono ancora rappresentati non tanto per la loro potenza materiale, quanto per la loro storia, quanto perché sono passati attraverso le precedenti guerre mondiali, quanto perché rappresentano veramente in questo momento due grandi momenti, diciamo, dello sviluppo civile dell'umanità. I due momenti più alti di razionalità ancora sono rappresentati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Quindi noi non possiamo pensare, nemmeno in via, diciamo, di ipotesi, un ordine mondiale che venga fuori da questa assoluta, diciamo, anarchia, da questa assoluta articolazione assolutamente indiscriminata di potenze, grandi, piccole, in un disordine totale. Io credo che oggi, per la potenza che hanno, per la forza che hanno, per il grado di storia che portano dentro di sé, oggi bisogna ancora che si ritrovi la strada di una ricerca, di intesa, di armonia, di collaborazione, di cooperazione tra queste due grandi potenze perché si possa dare spazio a un nuovo ordine mondiale.